Siamo online?
No.
Vabbè.
Siamo on air.
Siamo on air, come dicono quelli delle radio.
Aspettiamo fino a domani a mezzogiorno.
Altrimenti?
Altrimenti? Altrimenti? Altrimenti?
Ci streamiamo! Buonasera e bentrovati a una nuova puntata di Altrimenti
ci streamiamo.
Che bella voce che c'hai oggi.
Forse perché fa caldo e quindi è ancora più calda.
È solito. Chissà. Com'è andata questa settimana?
È una settimana impegnativa, è stata molto impegnativa per la questione della band. Sono stato in studio, poi quindi queste cose sommate al lavoro e tutto il resto. Però, una settimana bella da un punto di vista di impegni da portare a casa.
Top.
E tu?
Io? Una merda. guarda, è un periodo veramente super stressante per me. Comincio a pensare che 24 ore al giorno non siano abbastanza per poter fare tutto quello che ho da fare. E poi ci si mette anche il fattore temperatura, lo stai vedendo, i nostri ascoltatori non lo vedono, ma io mi sto sciogliendo come non lo so che cosa.
Sì, perché questa puntata è registrata a luglio 2021, non sapremo esattamente quando uscirà, però luglio 2021 alle nostre latitudini stanno facendo 44 gradi
all'ombra.
Vabbè.
Comunque, ad aggravare ancora di più la situazione, oggi al lavoro mi sono preso nel gergo tecnico qui si dice, mi sono preso un cappello.
Una strigliata,
una lavata di capo, o per i più tecnici uno shampoo. Praticamente è arrivato un nuovo collega che ha fatto, senza portarla troppo alla lunga, ha fatto uno sbaglio, un errore, e io l'ho dovuto coprire, diciamo, in qualche maniera. Mi sono preso io la colpa di quello che era successo. E guarda, ti dirò, nonostante tutto, alla fine mi sono sentito quasi come un fratello maggiore che ha aiutato un fratello minore.
No, un fratello maggiore che ha aiutato un fratello più maggiore. Ma perché? Quindi ti sei sentito come con tuo fratello?
Sì, con l'eccezione però che io fratelli non ne ho.
Quindi è tipo un bisogno fraterno da esternare.
Boh, sì, probabilmente.
Ma era un giovane tirocinante?
Sì. Appena arrivato, fresco, ha fatto il patatrac. Tu invece, fratelli?
Io ho una sorella, però è più grande di me di quasi 10 anni, quindi dal punto di vista dei fratelli proprio del gioco, la differenza sì. È così tanta che per alcuni versi
non vi siete trovati.
Esatto.
E proprio in virtù di questa differenza di età, cioè non è mai capitato neanche nel contesto del lavoro di trovarvi insieme?
No, ovviamente no, anche perché io sono, diciamo, nel ramo scientifico, invece mia sorella è una ultra letterata, umanista. Quindi proprio... infatti non ci troviamo su questo, però mi ha aiutato nelle versioni di latino quando andavo al liceo e in diverse altre occasioni in cui serviva quel lato umano, umanista.
Umaneggiante. Invece, sai quali sono l'altra categoria di fratelli che si aiutano?
No.
Quelli che lavorano nel cinema.
Ah, ma guarda un po'. Quindi abbiamo qui... Adesso che ci faccio caso, una bellissima lista di film dove appunto ci sono due fratelli che hanno collaborato nel cinema.
Volevo dire che siamo arrivati al quinto episodio e finalmente Vincenzo non è esordito dicendo che abbiamo una top 5.
E quindi vi lasciamo alla prima posizione della nostra top 5.
Che è top 5, non è?
Con i fratelli nel cinema. Numero 1.
Al primo posto della nostra lista troviamo un film che è più di un cult, è una pietra miliare del cinema, soprattutto nel settore, nel genere della fantascienza. Stiamo parlando di Matrix, il primo di una fortunata trilogia, che è uscito nelle sale nel 1999, è diretto dagli allora fratelli Andy e Larry Wachowski, si dice così?
Credo di sì.
Va bene, ce lo faremo andare bene. Che oggi sono diventati rispettivamente Lana e Lily Wachowski. Entrambi hanno cambiato sesso.
Esatto, questa cosa mi sconvolse all'epoca, però...
Se ci pensi oggi non è poi...
In realtà, me ne frego.
Esatto.
Ma fondamentalmente, il titolo Matrix deriva da, ovviamente, matrice, generatrice. È un termine latino che a sua volta ha dato origine a un termine inglese che è sempre Matrix, ossia matrice di numeri, perché... Come sapranno quelli che hanno visto questo film, il Matrix è un sistema praticamente,
esatto,
dove succedono delle cose che forse più avanti diremo.
Prima di cominciare volevo dire che quando è uscito il primo film della trilogia ha vinto quest'ultimo tantissimi premi Oscar, di preciso miglior montaggio, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali.
Beh sì, effettivamente 1999. Beh, mi ricordo che era tosto Matrix da quel punto di vista degli effetti speciali, tanto da essere poi anche citato, parodiato proprio per le soluzioni
esatto.
Di ripresa, estreme, di azione sì. Così estreme che sì, ci sta tutto.
Nel cast vediamo tantissimi nomi molto famosi, tra cui vabbè, il protagonista Keanu Reeves, l'attore credo più amato al mondo, Carrie Ann Moss, Lawrence Fishburne, che ha fatto pure questo un'altra valanga di film, e alcuni anche con Keanu Reeves, Hugo Weaving e Joe Pantoliano, si legge così?
Sì, Pantoliano. Carrie Ann Moss e Joe Pantoliano li ritroveremo anche più avanti in un altro film.
Esatto.
Vabbè... Diciamo, parliamo della trama
molto brevemente,
o meglio
perché...
io non ne parlerei quasi, perché è come dicevi tu, una pietra miliare, se
il
non
cinema.
Conoscete Matrix, anche se non l'avete visto, diciamo, è così popolare che
diciamo
vuol dire che...
anche per sentito dire, se pronunciassi le parole tipo "conosco il Kung Fu", te la ricordi quella scena, no?
Panda. Sì, me la ricordo, però forse chi non l'ha visto non è una di quelle che più gli è rimasta impressa. Io pensavo più a quella dei proiettili schivati all'indietro.
Sì, ho capito, ma lì non riusciamo a, come dire,
comunque
a ripeterle.
Comunque, se non conoscete la
rossa, pillola blu,
questo sì. Se non conoscete la trama, vuol dire che avete vissuto in una caverna. Amico.
Voi non potete vederlo, ma sta facendo il gesto con le dita dove fa associazione tra due concetti.
Vabbè, ovviamente guardatelo perché se siete dei cinofili...
Ma scusa, finisci di spiegare il fatto della caverna?
Lo diremo dopo, perché ovviamente è un caltissimo. Perché, amico? Le sorelle Wachowski, per la storia di Matrix, hanno tratto ispirazione da tantissime opere, anche di tipo diverso. Hanno preso ispirazione da romanzi, da fumetti, da videogiochi. Soprattutto, a quanto pare, da Ghost in the Shell.
Che è un altro cult dell'animazione giapponese.
Infatti, volevo un tuo intervento. Su questo.
Guarda, ci sarebbe tanto da dire su Ghost in the Shell, che anche se è una pietra miliare del... più che della fantascienza, proprio del cyberpunk, come corrente letteraria, diciamo.
Capito.
Ma penso che avremo anche occasione di parlare di questa cosa qui in qualche altro episodio.
Sì, perché io l'unica cosa che so su Ghost in the Shell è whitewashing, quindi ci intravedo una possibile
episodio.
Puntata futura. Comunque, oltre a questo, si sono ispirati al mito della caverna, ecco perché, amico, di Platone. Infatti mi ricordo che al liceo c'era un professore di filosofia che... pur di rendere interessante questa cosa, ci schiaffò in mezzo Matrix, ovviamente, e divenne un idolo tra tutti gli studenti. E anche dall'ipotesi del genio maligno di Cartesio, sempre a proposito di filosofia, e dall'esperimento mentale dei cervelli in vasca di Hilary Putnam. Cioè, se io metto, è un esperimento ovviamente non immaginato, spero, se io prendo un cervello di una persona e lo metto in una vasca collegato tramite una rete neurale o qualcosa a un sistema che gli faccia avere degli impulsi come elettrici, se stesse facendo determinate azioni, il cervello penserà
di essere fritto?
Penserà che stava effettivamente facendo quelle azioni o sarà senziente di essere un cervello in una vasca? Non lo so.
Chi lo sa?
Comunque,
io invece ho anch'io un aneddoto personale su Matrix. Praticamente, una volta era una festa di compleanno di un mio coetaneo, io potevo avere 22-21 anni, non lo so, una roba del genere, e c'era lì una persona con cui mi misi a parlare a questo compleanno. Si parlava di film, di fantascienza, di questa roba qui. A una certa uscì il nome di Matrix. Questa persona, che aveva tipo 20 anni quando uscì il film, mi chiese: ma cosa ne pensi di Matrix? Io risposi in tutta onestà: guarda, è un film che mi è piaciuto tantissimo quando ero piccolo, però ero piccolo, non l'ho molto apprezzato, però comunque tutt'oggi non è certamente nella mia top 3 dei film preferiti. Quello fu l'errore più grande della mia serata. Quella persona lì mi attaccò un pippone su Matrix, sulla filosofia, tutte le cose che ci siamo detti finora. E alla fine, niente, ho passato il compleanno di questo mio amico insieme a quest'altra persona che mi faceva questo pippone su Matrix senza potermi divincolare. Quando abbiamo deciso di parlare di Matrix per questo episodio, non ti nascondo che un brivido mi ha percorso.
Beh, effettivamente, questa cosa. C'erano parecchi Matrix, Nazi Matrix all'epoca.
Esatto, esatto. Che e questo era proprio uno di quelli.
Erano entrati super in fissa con il film. Infatti mi ricordo persone che si vestivano con giubbotti, giacche di pelle lunghe, sì. Anche se
a luglio tipo,
anche se non ci stavano per niente, però vabbè. A proposito ancora delle ispirazioni per Matrix, ci sono due fumettisti italiani, Stefano Disegni e Massimo Caviglia, che nel 92 produssero un fumetto intitolato Razzi Amari, che parlava di una storia, di una dittatura oppressiva che controllava le menti dei cittadini con microchip, insomma.
Sempre
una
per rimanere
storia
nell'ambito del cyberpunk,
che un po' sembrava essere molto simile a Matrix, tant'è che quando uscì il film poi 7 anni dopo gli balenò per un attimo in mente di fare causa ai Wachowski.
Solo che c'era un piccolo particolare:
non avevano
i soldi.
I soldi, e quindi hanno detto ma quasi quasi ci facciamo i cazzi nostri. Chissà se poi è vero. Ah, perché in realtà, perché uno dice, vabbè, una storia cyberpunk, non è che
certo.
Potrebbe essere simile. A quanto pare i Wachowski sono collezionisti di fumetti, anime, anche internazionali, ecco perché gli scattò questa scintilla. Però non lo sapremo mai.
Chissà. Gli altri due film, Matrix Reload e Matrix Revolutions, entrambi usciti nel 2003, hanno comunque raggiunto ottimi risultati commerciali, ma non hanno mai eguagliato il risultato del primo. È un caso particolare in cui in una trilogia il film più fico non è il secondo, ma il primo.
Effettivamente sì, perché di solito il secondo tira fuori tutto quello che è, no? E poi il terzo ti fa smosciare. Invece qui, diciamo, già secondo e terzo. Infatti io onestamente non me li ricordo per niente.
Guarda, allora, io il secondo sono sicuro di averlo visto. Non dico quando uscì, ma comunque quando ero ragazzino, 15-16 anni, lo vidi tutto. Il terzo invece sono sicuro di averlo cominciato, ma sai che forse non l'ho mai finito?
Anch'io.
Vabbè, ad ogni modo, a dicembre 2021 uscirà nelle sale il quarto capitolo della saga, che potrebbe chiamarsi Matrix Resurrection.
Sempre con la R.
Sì.
Scusate l'intrusione, sono il festeggiato del compleanno che hanno rovinato a Cosmo. Volevo comunicarvi comunque che in questi mesi hanno spostato la data di Matrix Resurrection all'anno prossimo, gennaio 2022. Ciao!
Sì, comunque a quanto pare uscirà questo film con almeno 2 o 3 dei protagonisti del film.
Sicuramente
Keanu
Reeves, Fishburne e
Carrie Ann Moss,
probabilmente. Un'altra curiosità simpatica è che nel 2021, ora non ricordo il mese, ma forse doveva essere maggio, dovevano uscire nello stesso giorno sia il quarto capitolo di Matrix che il quarto capitolo di John Wick, sempre con protagonista l'amatissimo Keanu Reeves. Poi le cose non sono andate come dovevano. Ma
a proposito di mazzate volanti.
A proposito di mazzate volanti, bravo. Avevano soprannominato l'evento il Keanu Reeves Day.
Ah, ma guarda un po'.
Sì.
Vabbè, ovviamente è un fenomeno come Matrix e poi si è allargato a un universo ampliato di anime, videogiochi, fumetti
e via dicendo. Ma è diventato anche un riferimento di cultura popolare.
Sì.
Se vogliamo, anche ora molto banalmente, il fatto della pillola rossa, la pillola blu, anche quell'elemento lì è stato ripreso in altri media, se vogliamo. Beh, ora non chiedermi quali perché non mi ricordo, però
ricordo. È vero.
L'ho incontrato di nuovo.
È sicuramente un film che ha dato tanto di cui parlare, di cui parodiare, citare, eccetera.
Numero 2.
Alla seconda posizione della nostra lista per oggi abbiamo un film del 2000, abbastanza vicino a Matrix, scritto e diretto da Christopher Nolan sulla base di un racconto scritto dal fratello Jonathan Nolan.
Sì, credo che fosse un racconto breve.
Sì, si chiama Memento Mori, infatti il film è Memento. I due fratelli Nolan hanno collaborato in diverse occasioni, sempre come scrittore Jonathan e regista Christopher. Infatti hanno collaborato a The Prestige, Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro Ritorno e Interstellar.
Tutti i film della Madonna.
Ma infatti, quando ho scoperto questa cosa, che Jonathan Nolan scrive, diciamo, le sceneggiature per Christopher, effettivamente ti fa capire che il vero pazzo è lui.
Sì, esatto. Nel cast di questo film troviamo Guy Pearce, Joe Pantoliano, che come abbiamo visto poco fa abbiamo trovato anche in Matrix. Stessa cosa per Carrie Moss. La trama in breve te la faccio dire perché non mi va.
Va bene, la trama di Memento è... in realtà la capisci alla fine. Esatto. Praticamente in seguito a un'aggressione in casa sua, durante la quale muore sua moglie, Leonard Shelby, il protagonista, rimane affetto da una patologia che non gli permette di memorizzare niente di quello che gli accade per più di 15 minuti. Cioè lui ha la memoria completa fino al momento dell'aggressione, dopodiché si resetta continuamente
ogni 15 minuti,
ogni quarto d'ora. Nonostante la sua condizione, con l'aiuto di appunti, fotografie, tatuaggi...
Soprattutto tatuaggi sul proprio corpo.
Esatto. Dei post-it sulla pelle, praticamente... cercherà di risalire all'assassino di sua moglie.
Bello, conciso, mi piace. Allora, se non avete mai visto questo film, vi anticipo che sarà un bordello, perché praticamente le scene non seguono una sequenza temporale definita, ma... aspetta, è difficile da spiegare.
Cioè si è messi, come abbiamo detto, avendo quella patologia...
La patologia del reset della memoria ogni 15 minuti, il regista e lo sceneggiatore mettono nella stessa condizione anche lo spettatore, alternando le varie sequenze temporali in ordine quasi casuale. Solo a metà film, quando si vede la scena risolutiva della storia, si cominciano a collegare tutti i film.
Esatto. Infatti, scusami se ti correggo, non è casuale, ma è primo... cioè
segue un ordine preciso, quindi
sì, cioè partono ogni 15 minuti, tu vedi una scena che parte da due estremi diversi del racconto, cioè uno alla fine, uno all'inizio, e ogni volta si avvicinano al centro, che in realtà è il fulcro del film, è il finale, e quindi ti portano a effettivamente vivere un senso di spaesamento come lo vive il protagonista.
Comunque c'è da dire che la malattia del protagonista esiste davvero e si chiama amnesia anterograda. Nello specifico consiste nell'incapacità di formare nuovi ricordi dopo il danneggiamento dell'ippocampo. Ma veniamo un po' alle curiosità di questo film.
Siccome se non nominiamo Brad Pitt ad ogni episodio non siamo contenti.
Decisamente.
l'attore era interessato a recitare in questo film, però alla fine ha dovuto lasciar perdere per altri impegni cinematografici e Nolan non ha considerato un altro attore di punta come Brad Pitt, di serie A diciamo, per il ruolo di Leonard, perché si è reso conto che c'erano altri attori più low budget che potevano fare al caso suo.
Diciamo quasi una pezza colori.
Bravo. Comunque, questo film, nonostante non sia tantissimo conosciuto, o comunque...
Un po' di nicchia, se vogliamo.
Sì, è un cult, ma un po' di nicchia. È stato comunque citato da Caparezza, che in realtà è un cinefilo...
Appassionato, certo.
È un cinefilo, è un appassionato di cinema, in un suo brano, infatti, che si chiama... anche questo titolo, diciamo, a tema, migliora la tua memoria con un clip. Click, perché un click. Clip. Migliora la tua memoria con un click. No, perché ci sono stati diversi problemi su questo titolo. Prima Cosimo aveva capito, cambia la tua vita con un click.
Che, sì.
Poi migliora la tua vita con un click, e in realtà è la
quella
memoria.
Con un click è la mia versione preferita di quelle sbagliate.
E vabbè.
Ah, un'altra curiosità interessante è che se avete visto il film la prima volta e non ci avete capito una sega come sottoscritto, è uscita un'edizione in DVD particolare che ripropone tutti i momenti del film in ordine cronologico perfetto.
Sì, anche perché, vabbè, diciamo questa era una, appunto un'edizione speciale, però all'inizio, a quanto pare, proprio Nolan, regista, voleva girarlo con una... sequenza temporale diciamo normale, ma poi il fratello Jonathan ha insistito,
quello pazzo per davvero,
esatto, ed effettivamente alla fine la resa è stata secondo me quella giusta.
L'attore che interpreta Sammy nel film, senza fare troppi spoiler, è stato davvero affetto da amnesia, motivo per cui ha insistito davvero tanto per poter interpretare la propria parte.
Beh, sì.
C'è tutta una sezione che è quasi come un flashback dove viene raccontata la storia di questo Sammy ed è molto toccante per certi versi.
E comunque, sempre a proposito di musica, sui titoli di coda di Memento doveva esserci Paranoid Android, bellissimo
pezzo di Radiohead.
Esatto, dei Radiohead, ma alla fine non è stato aggiunto perché Nolan non ha pagato per i diritti, perché sarebbero costati troppo, sempre a proposito di low budget.
Eh beh sì, comunque stiamo parlando di un film del 2000 dove Nolan non era ancora il famoso regista che è oggi, quindi cioè, ci sta tutto sommato che non ti puoi permettere ancora di pagare così tanto i diritti di una canzone famosa.
È così.
Cioè, nel 2000 i Radiohead già erano i Radiohead.
E Nolan non era i
Nolan. Cazzo di nessuno.
Numero 3.
Al terzo posto troviamo una pellicola che io ho scoperto da grandicello, a dire il vero, nonostante tantissimi amici mi avessero consigliato questo titolo. Stiamo parlando de Il Grande Lebowski. Forse non sarà una pietra miliare come Matrix, ma sicuramente stiamo parlando di un grande cult del cinema. Uscito nel 1997, diretto dai fratelli Coen, è interpretato da Jeff Bridges, insieme ad altri attori molto famosi, tra cui Steve Buscemi, John Turturro e John Goodman.
Quindi abbiamo altri due fratelli registi, tutti e due, in
entrambi
questo
registi
caso,
in questo caso.
I Coen, che hanno appunto creato diversi personaggi particolari, e Lebowski è forse uno dei...
Il Drugo.
È forse uno dei più...
Forse più rinnovati, più conosciuti forse.
Più conosciuto e anche il più citato appunto, più riproposto in diverse occasioni. Ma alla fine perché? Perché il personaggio del Drugo in realtà è esistito davvero.
Esatto, sì. Si dice il personaggio del Drugo era un amico realmente esistito dei fratelli Coen che hanno deciso poi di inserire all'interno del loro film.
Eh sì, questo era Wilbush.
Perché mi dici questa cosa?
Personaggio del Drugo.
Ah!
Tu non hai visto Fuga di cervelli, o perlomeno non hai mai sentito parlare?
Sì, ora sto collegando... sto collegando i fili.
Vabbè.
A proposito di citazioni, nel film Avengers Endgame, il personaggio di Thor interpretato da Chris Hemsworth Madonna, come l'ho detto bene?
Infatti, sono stupito.
Sono stupito di me stesso. Viene chiamato Lebowski da Tony Stark, perché a seguito di un periodo molto particolare per il personaggio, si riduce esattamente come il protagonista.
Ma era quando Thor è ciccione.
Esatto.
Ah, ok.
Il protagonista del nostro film.
Body shaming anche sulle divinità.
Esatto.
Vabbè, in realtà Jeff Bridges, appunto il drugo, è stato anche nell'universo Marvel, se non mi sbaglio, ha fatto...
Sì, il cattivo del primissimo Iron Man.
Ok, non me lo ricordo assolutamente.
Io sì, perché sono un pochino più nel settore.
Ma a proposito di questo, dei personaggi di del Grande Lebowski, che comunque sono tutti belli carismatici.
Esatto, caratterizzati.
C'è per esempio Donnie, interpretato da...
Steve Buscemi.
Esatto. Che mostra sempre delle sgargianti camicie da bullying.
Esatto.
Perché il bullying è una parte
fondamentale di questa storia, di questo racconto.
Che però ha sempre, diciamo, dei nomi diversi sulla camicia. Quindi
sicuramente
questo...
avete presente le camicie da bowling che hanno le iniziali o il nome intero sul lato della maglietta. Nel caso di Donnie, di questo personaggio, ogni volta che veniva inquadrato con la maglietta, aveva una maglietta diversa con un nome lo stesso diverso.
E a proposito di vestiti, molti vestiti del drugo, quelle maglioni, quelle camicie molto così
particolari,
provengono da guardaroba personale effettivo,
sì, sì,
di Jeff Bridges. O Bridges.
Oh, non lo so, io l'ho sempre detto Jeff Bridges, però magari...
Mi sembra che è Bridges.
Vabbè, Bridges. Smettiamo di chiamarlo...
forse sono io.
Smettiamo di chiamarlo per nome, così. Ah, anche le scarpe quelle che si usano per andare sugli scogli qui a mare. Anzi, che si usavano negli anni 90.
Le plastichelle o le francescane?
No, proprio le plastichelle. Erano proprio dell'attore. Un'altra curiosità simpatica è John Goodman, che interpretava qui un altro personaggio passato un po' alla storia, se vogliamo, in diverse scene del film, quando dice shut the fuck up, Donnie, in italiano credo che sia tradotto, l'ho visto in inglese in realtà.
Ah, addirittura.
Sì. L'ho visto due volte in inglese.
Vabbè, sarebbe tipo chiudi il becco, Donnie.
Chiudi il becco, Donnie. Fa riferimento a un'altra pellicola dei fratelli Coen, stiamo parlando di Fargo, dove il protagonista interpretato da... No, il protagonista, un personaggio interpretato da Steve Buscemi non stava mai zitto.
Esatto. A proposito del personaggio di Walter, interpretato da John Goodman... Un altro personaggio che, se non mi sbaglio, ha anche ispirato Guzzanti in uno dei suoi personaggi, tipo, si chiamava qualcosa tipo Napalm, una cosa del genere. Era sempre un personaggio incentrato,
sì,
sulla questione
del
Vietnam.
Esatto. Sì, reduce del Vietnam, ecco.
Comunque, esiste un Lebowski Fest, un festival praticamente, che si è svolto in 30 città...
In America,
dove praticamente è appunto un...
È come se... avete presente le file del fumetto? Ecco, una roba del genere incentrata solo esclusivamente su il grande Lebowski.
Sì, gare di cosplay sui personaggi, gare di bowling...
E White Russian, come se non ci fosse un domani.
E talvolta ci sono anche come ospiti gli attori del film, forse un po' di anni fa, adesso si saranno...
Comunque, anche il cocktail White Russian, quanto è diventato iconico dopo questo film? Cioè, io non lo conoscevo, però per me ogni volta che sento White Russian, cioè il mio unico riferimento è proprio il film.
Non lo so, non l'ho mai bevuto.
Neanch'io. Però ogni volta che lo sento... Sì, penso sempre al drugo. Un'altra cosa molto simpatica, o un po' preoccupante, è che il giudaismo è diventato una vera e propria religione che esalta la pigrizia e cerca di distogliere la gente dalla frenesia e dalle insoddisfazioni contemporanee. Praticamente
il fancazzismo
del...
Beh, questa è una cosa bella, perché di solito dai film vengono sempre prese le religioni, ci sono diversi film da cui poi nascono movimenti e sono sempre delle cose un po' così fantascientifiche, utopistiche, invece questa è una cosa alla fine, cioè
sì, diciamo,
rilassati.
Sì, in sostanza sì, guarda, ti dirò di più, io ho scoperto di questa religione adesso per le curiosità legate al film, però una cosa che dico molto spesso è proprio un riferimento a una scena del film dove il protagonista dice: ma sì, la vita va avanti. E ogni volta dico: avete mai visto Il Grande Lebowski? Ecco, e faccio questa scena del film.
Vivi e lascia vivere. A proposito dei film di Coen e dei cast, Buscemi e Goodman hanno recitato in 6 film dei Coen, quindi sono un po' degli attori feticcio, come Turturro anche in 4
di questi 6.
Ah, 4 di questi 6. Sì. Beh, sì, sono degli attori tutti molto ricorrenti nella cinematografia dei Coen. E per la seconda volta di seguito troviamo, rispetto all'episodio precedente, troviamo un film dove compare anche Flea, le abbiamo dette tutte, Fly, no, Flea dei Red Hot Chili Peppers, che è uno forse dei musicisti con più apparizioni.
Sì, in realtà non ha mai avuto ruoli, diciamo, importanti, ma si è sempre divertito a fare queste piccole comparse.
Ma sì, siccome quello bazzica Los Angeles, Hollywood.
Eh sì,
e ogni tanto lo buttano in mezzo.
Lo prendono in mezzo alla strada. Un'altra curiosità ultima, ma non ultima, è quella che nel 2019 è stato distribuito una specie di spin-off incentrato sulla figura di John Turturro, cioè John Turturro l'attore, Jesus nel film.
Altro personaggione di questo film.
Sì.
Che è stato parodiato, se non mi sbaglio, in un film di quelli brutti degli ultimi anni, di Aldo Giovanni e Giacomo, Da Giovanni.
Non mi ricordo questa cosa, ma ti giuro, ero straconvinto che stessi per dirmi qualcosa che avesse a che fare con i Simpson.
Allora, Grande Lebowski nei Simpson, sicuramente c'è.
Sicuramente c'è qualcosa.
Però adesso non mi viene così di primo acchitto.
Vabbè, ci documenteremo o vi faremo sapere, oppure magari lo fate sapere voi a noi.
Numero 4.
Alla quarta posizione della nostra top 5 troviamo un film del 1989, addirittura diretto.
È della tua stessa età questo film.
Bravo. Ben 32 anni fa, diretto da Carlo Vanzina e tratto dall'omonimo libro di Enrico Vanzina. Quindi stiamo parlando dei Nolan italiani. che è Le Finte Bionde. A differenza della maggior parte dei film di Vanzina, questo Le Finte Bionde non è famosissimo. Infatti, solitamente i film di Vanzina sono stroncati dalla critica.
Esatto, ma super apprezzati dal pubblico,
diciamo, dalla massa.
Dalla massa.
Però questa pellicola invece ha avuto un'accoglienza totalmente contraria. Infatti è forse uno dei più apprezzati
dalla critica,
ma ha un flop totale al botteghino. Anche perché in realtà io non l'avevo mai sentito prima che lo citassero a Kashmir Podcast.
Che salutiamo, sicuramente staranno ascoltando anche loro il nostro episodio.
O almeno speriamo. E niente, è davvero, è stata una scoperta.
Ma guarda, anche per me, io volevo dirti che sono veramente contento di aver scoperto questa piccola perla, se vogliamo. Perché c'è, mentre tutti gli altri film comici di Vanzina hanno quella verve un pochino più cafoncella, se vogliamo, questo invece l'ho trovato molto più genuino e molto più, come dire, innocente sotto un certo punto di vista, a tratti anche impegnato, quasi una denuncia sociale.
Ma sì, in realtà secondo me lo è, una denuncia sociale velata appunto di ironia, che forse Vanzina hanno visto quello che funzionava e quello che non funzionava, tipo questo film, perché quando vai a colpire nel segno è più facile che vieni appunto...
Una roba sperimentale.
Scartato, e quindi forse hanno continuato a battere su un ferro diverso, più caldo, però... Nonostante tutto, il cast è uno
di tutto rispetto.
Sì, tutto rispetto, ma anche tipico di Vanzina.
Sì, sì, troviamo infatti un sacco di attori che poi ritroviamo anche in altre pellicole, tipo Cinzia Leone, che troviamo in Selvaggi, Sergio Vastano in Yuppies, Guido Nicheli, lo troviamo in tantissime altre produzioni.
Sì, Maurizio Mattioli, Antonello Fassari, cioè...
È un giovanissimo Pino Insegno.
Esatto, questo era un po' più inedito.
Sì, sì, non me l'aspettavo. Infatti l'ho riconosciuto soltanto i titoli di coda.
Beh, era molto giovane, effettivamente.
Sì, 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 sì.
E anche Licia Colò,
nella sua unica apparizione cinematografica.
Infatti sono andato a cercare Licia Colò, filmografia, finte bionde, ciao.
Ultimo e non ultimo, la voce narrante, che è quella di Oreste Lionello, nonché il doppiatore storico di Woody Allen.
Sì, voce narrante perché Le finte bionde è impostato quasi come un documentario.
Sì.
Sulla classe borghese romana della fine degli anni Ottanta, che, diciamo, si arricchisce e ostenta una ricchezza materiale e culturale, ma quella culturale in realtà non c'è. E perché Le finte bionde? Perché come incipit c'è il fatto che,
per essere in quel momento, le donne dovevano tingersi di biondo, ecco.
Infatti la prima scena è bellissima, cioè io l'avevo sentita raccontata appunto dai Kashmir, ma vista, cioè, mi ha spezzato dalle risate.
Sì, infatti. Guarda, visto che abbiamo rinominato i nostri amici di Kashmir, un'altra cosa che mi ha fatto tanto piacere di questo film è che lì ho capito da dove viene buona parte anche della comicità che usano loro due nelle loro puntate. Infatti quando spesso fanno le donne borghesi romane, cioè, sanno, se chiudi gli occhi vedi qualche frammento del film Finte Bionde, cioè è proprio quello.
Beh sì, è vero.
Ed è molto ricorrente nelle puntate.
Soprattutto da Ferrario.
Da Ferrario.
Anche perché Luca Raven non è in grado di parlare in romano. Però, e a proposito di questa simpatia trascinante, mi hanno fatto morire dal ridere alla fine il recap.
Sì, con i soprannomi dei protagonisti.
Vogliamo citarne alcuni?
Sì, Frullato di Brutta, Luigi Alcafone, James Fonda mi ha distrutto.
A me sotto il vestito gente. E poi vabbè, Boro Scatenato, I Coniugi Ordina di People e altra roba. Beh, alla fine è un film con...
leggero, se vogliamo.
Sì, il tipico film leggero che fa pensare.
Che fa pensare.
Ha dei momenti un po' cacciaroni, come sì, è anche sì, ovvio che sia. Però...
sì, beh, diciamo che se l'avessero fatto oggi, qualche scena probabilmente non sarebbe uscita.
Beh, nell'era del però, politicamente
diciamo,
corretto.
Però è uscito 32 anni fa, quindi cioè, ci stava.
Beh, tra le curiosità di questo film possiamo citare La partita, per esempio.
Sì, 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 sì.
Un'altra
sì,
scena molto divertente, perché un'altra cosa di quegli anni per i romani...
era il fatto che i borghesi andassero allo stadio a guardare la Roma.
Dove alternavano discorsi da donne d'alta classe...
ai cori da stadio e cose del genere. Quella è forse una delle scene più belle del film.
Alla sboccataggine proprio, esatto, delle tifose della curva più romana. Però la partita alla quale assistono è Roma-Torino dell'88, che è finita 1-3 e che vede in particolare un gol su punizione di Policano, che nel film è stato annullato, ma in realtà, nella realtà,
no.
Era stato dato per buono. Vabbè, piccola chicca. Poi ci sono quegli altri due coniugi fissati per la storiella delle vacanze.
Ah, sì, di filmare ogni cosa che facevano.
Che fa ridere, ma non fa mai ridere il loro resoconto delle vacanze.
Esatto. Vedono solo loro.
Dove c'è una scena in cui guardano appunto il filmino, ma in realtà il film che guardano è un film vero, infatti si riconosce.
È un tratto di un film che si chiama Gioco di Società, sempre uscito nel 1989.
Numero 5.
E anche per questo episodio siamo arrivati all'ultima voce della nostra lista di 5 film che hanno come elemento comune i fratelli nel cinema. A questo giro parliamo di un film molto particolare, diretto e interpretato da James Franco, con coprotagonista il fratello Dave Franco. Il film in questione è The Disaster Artist, uscito nel 1917, e la particolarità di questo film è che è un film nel film.
Hai detto 1917?
È vero? Vabbè, 1917 più 100 anni... Intendevo dire 2017.
Sì, è un film nel film, perché Perché la storia, tratta dal romanzo di Greg Sestero, interpretato da Dave Franco, e della sua amicizia con Tommy Wiseau, interpretato da James Franco, che è un eccentrico, era un eccentrico aspirante regista, e della realizzazione del film The Room.
Esatto.
Che è ritenuto il peggior film dell'era moderna, che però è diventato un cult, come spesso accade ai film brutti americani, tanto da essere etichettato, questa espressione mi piace tantissimo, come il quarto potere dei film brutti.
Sì, è bella quanto vera.
Io di questa di The Room ero venuto a conoscenza attraverso YouTube, le clip, le recensioni, diciamo, le famose recensioni di film brutti dei vari youtuber, no? E infatti era...
Ce n'è uno in particolare?
Di Sinergo.
Vogliamo salutare? Tanto sono sicuro che ci sta già ascoltando.
Ciao Sinergo. Però The Room, diciamo, non l'avevo mai visto per intero, anche perché non è un'esperienza a quanto pare bellissima proprio.
Beh sì, al netto di tutto comunque.
Però fui molto contento quando scoprì dell'uscita di questo film, perché comunque è una storia molto interessante.
Sì, ma per tanti versi, sia perché racconta, diciamo, il making of di questo piccolo cult, ma anche per proprio come è stato interpretato in maniera quasi maniacale. Cioè, alla fine del film si vedono la comparazione delle scene del film di James Franco con il film originale, e devo dire che fa impressione, alcune scene sono veramente identiche.
Sì, sì, infatti. Ma di questo parleremo più avanti.
Sì, sì,
adesso
sì.
Vorrei citare alcuni membri del cast, tra i quali troviamo Seth
Rogen. Cioè, Rogen è come lo dico io nella mia testa, ma probabilmente mi sbaglio, anzi sono quasi sicuro di sbagliarmi.
Seth Rogen, credo.
Chissà.
Comunque,
fateci sapere anche questa cosa. Metteteci l'H nei commenti se ci vuole.
Famosissimo ex amico, a quanto pare, di James Franco, essendo un altro che è stato investito
dal mare, dalla macchina del fango, se vogliamo. Così era molestia, così era...
Sì, ecco, un classico.
Josh
Hutcherson, che interpretava il co-protagonista di Hunger Games, non mi viene il nome.
Ma
Pita.
Com'è?
Pita.
Ah, già.
Zac Efron, Sharon Stone, il nostro caro
e amatissimo Bob Odenkirk, che se non lo sapete è l'attore che interpreta Saul Goodman nella omonima serie, ma anche in Breaking Bad.
E altre celebrità che in realtà interpretano se stesse in piccoli cameo, tipo c'è Bryan Cranston, a proposito di Breaking Bad, Kevin Smith, J.J. Abrams e anche altri.
La particolarità è che Bryan Cranston in una scena recita e interpreta proprio se stesso.
Ah, sì, perché interpreta se stesso...
Durante le riprese di Malcolm, credo.
Mind-blowing. Malcolm in the Middle.
Esatto. Tommy Wiseau desiderava in un primo momento interpretare se stesso, dopotutto è un folle egocentrico. Poi pensò di voler reclutare Johnny Depp, ma alla fine James Franco riuscì a convincerlo che sarebbe stato lui a interpretarlo. C'è anche un'esilirante intervista che vi consiglio di vedere a Jimmy Kimmel, si trova su YouTube tranquillamente, ma in inglese, dove si parla di questa cosa qui.
Beh sì, diciamo che Tommy Wiseau è un personaggione, quindi... Sì. Fa parte appunto della bellezza di questa storia. Infatti, uno che pensa a interpretare se stesso di 30 anni prima, così, oppure che dice, vabbè, allora se non posso farlo io, Johnny Depp, uno a caso,
certo.
Comunque, è riuscito a strappare un cameo, ovviamente, e ha un breve scambio di battute con il se stesso versione James Franco. Del Franco Universe. Ma perché The Room è diventato un cult? Perché è diretto malissimo, scritto altrettanto male e interpretato
ancora peggio.
Proprio perché il protagonista è lo stesso Wiseau insieme a Sestero, e sono tutti e due dei cani a recitare, ma lui in particolare.
Esatto, sì.
Tanto che il film The Disaster Artist riporta delle scene iconiche del film originale. Le più famose per essere le peggio girate e le peggio recitate. Riprodotte fedelmente, come dicevi tu, passo dopo passo, brutta stonatura dopo brutta stonatura.
Sì, come dicevo prima, a volte fa proprio impressione come siano riusciti a rendere così uguali sia i dialoghi che proprio le scene a livello visivo.
Ma infatti io pensavo a quanto può essere difficile per un attore...
Attore bravo, sottolineerei.
Beh, comunque Gianfranco penso che sia abbastanza bravo. Cioè, quanto deve essere difficile impegnarsi a recitare male, esatto, ma in maniera convincente. Cioè, penso che ci sia riuscito.
È una bella prova anche per i fratelli Franco. Comunque, al netto di tutto, di tutto questo, citiamo un attimo Sinergo. Dopo, anch'io ho visto il video che ha fatto qualche tempo fa e tra i commenti c'era una cosa che mi ha fatto sorridere. Ed è il fatto che è stato paragonato a livello italiano, il nostro The Room è The Lady.
Se vogliamo, beh, il diciamo paragone che...
ci sta. Io però ho pensato un'altra cosa ancora. A livello italiano, la storia del nostro Wiseau, non so perché, ma mi ricorda un pochino il mio amatissimo, e l'altro un po' meno, Maestro Bini. Se ci pensi... tutto quello che ha fatto e sta facendo è diventato un cult, nonostante la roba che produca sia palesemente una merda.
Beh, sì, però sì, cioè sono d'accordo sulla accomunare le due menti geniali. Però adesso è facile diventare famosi facendo roba trash.
Beh, certo, 20 anni fa sicuramente era un altro paio di maniche, ma il fatto, sai anche cos'è? Che comunque è una cosa non voluta. Alla fine, cioè, è stato una casualità.
Ma soprattutto avere le risorse per portare a termine questo progetto folle e avere una prima al cinema.
Esatto, cioè, io non Angeles, ho voluto menzionare comunque questa roba qui perché secondo me è una parte molto importante della trama del film. Vi consiglio di guardarli questi film, non so in quale ordine, ma insomma.
Io ho guardato The Disaster Artist e... clip va sparse di The Room.
È uguale.
Comunque avrete un'idea molto chiara guardando il tutto.
Un'altra cosa molto simpatica, cioè una questione forse più culturale che altro, il fatto che periodicamente rimettono questo film al cinema e la gente comunque continua ad andare a guardarlo, sì, nonostante sia un film palesemente...
Ma infatti in America lo fanno con diversi film di questo tipo, i cult dello schifo, diciamo.
Cioè, diciamo che è proprio una cosa che non c'è proprio a livello culturale, ma anche con i film belli, i film normali, tra tante virgolette, non abbiamo quella cultura di ritornare al cinema a vedere anche un film che è il Titanic, no? Non abbiamo questa cultura mossa, il Titanic, andiamocelo a vedere, così.
No, non è vero. Cosa... Vabbè, però questa è
oltre
proprio...
Oltreoceano funziona.
La cultura del so bad it's so good, citando un altro famoso youtuber. Vogliamo dire qualcosa su Tommy Wiseau in particolare, per quanto ancora le sue stranezze?
Aggiungerei soltanto che The Room è stato il suo unico prodotto cinematografico, ma grazie al boom che ha avuto negli anni, che continua ciclicamente a ripresentarsi grazie al reinserimento nelle sale della pellicola, comunque si è scatenato tutta una serie di... una giostra economica che gira intorno diritti, merchandising, e comunque nonostante abbia fatto un film di merda continua a guadagnarci da quasi 20 anni.
Infatti dopo 30 anni è stato ospite al Jimmy Kimmel Show, quindi pensa un po' te.
La nostra lista di film è terminata, ma abbiamo ancora spazio per le nostre consuete ormai menzioni d'onore. Abbiamo parlato dei fratelli nel cinema in diversi ruoli, sceneggiatori, attori o registi sceneggiatori o via dicendo, ma abbiamo dimenticato forse di citare la coppia più importante di fratelli nel cinema. Stiamo parlando proprio dei fratelli che il cinema l'hanno inventato. Sono i fratelli Lumière.
Esatto, Auguste e Louis Lumière, i francesi, che nel 1895 brevettarono il proiettore cinematografico. E appunto con questa invenzione si poté iniziare a parlare effettivamente di cinema, per come lo conosciamo adesso, diciamo.
Esatto, ed è proprio grazie a loro che noi oggi abbiamo un podcast.
Grazie, fratelli Lumière.
Vi lasciamo all'ultima menzione d'onore per questa puntata, vi lascio al feticismo di Vincenzo. Prego.
Vabbè, oltre ai fratelli Phoenix, che...
Anche questi se non li mettiamo non siamo contenti.
Fratelli che però non hanno mai lavorato, anche credo perché per la prematura... Non hanno lavorato insieme, ovviamente, per la prematura scomparsa di River. E un'altra coppia di fratelli sono i fratelli Penn, cioè Chris Penn e Sean Penn. Chris Penn è anche lui deceduto, non mi ricordo quando onestamente, però perché li voglio citare? Perché Chris Penn lo trovate in alcuni film, ma quello che ricordo ovviamente è Le Iene di Tarantino, dove interpreta il figlio del boss che organizza tutta la rapina, che si vestiva con quelle belle tutine acetate stile Piero Scamarcio.
Tipo contrabbandiere degli anni 90.
Se siete pugliesi, questa cosa vi dirà qualcosa, altrimenti...
Altrimenti, ah già, è vero.
Cercate, tutti e tata.
Siamo arrivati ai ringraziamenti.
Penso che inizierei a sentire anche la consueta sigletta, la nostra...
Sì, da lontano comincia ad apparire la nostra musichetta dell'outro... A ricordarci che anche questa puntata è volta praticamente al termine e come ogni volta vi chiediamo di seguirci sui social, ma soprattutto di farci sapere in qualche maniera se conoscete anche voi altri casi di fratelli nel cinema.
Fratelli e anche sorelle, beh, perché certo. Noi non vogliamo essere né sessisti né maschilisti, né... infatti abbiamo messo le sorelle Wachowski.
E questa cosa che... lo stiamo specificando, fa di noi proprio, se esiste, eccetera, eccetera.
No, onestamente non ho trovato sorelle nel C, adesso arriverà la bufera. Oh, come? Non avete messo le sorelle? Però è sì, per questo.
Ma anche coppie miste, cioè fratelli misti.
Coppie miste.
Ok, questa magari la togliamo.
Beh, allora, dopo tutto, non ci resta che invitarvi a seguirci ancora e ci vediamo alla prossima puntata. Perché
altrimenti ci streamiamo.
Ciao.